L'ecosistema delle startup finisce sotto i nostri riflettori. Nelle Casual Talks della CCE di oggi siamo in compagnia di Augusto Coppola.
Salve Fiammetta e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Augusto, la tua storia professionale ti precede, sei un super esperto di ecosistema in startup ad alta tecnologia, sei anche un investitore, sei consulente.
Io come background sono un ingegnere informatico, sono laureato tanti anni fa. Ho iniziato la mia carriera in un mondo assolutamente tradizionale, in un modo assolutamente tradizionale. Poi, verso la fine degli anni 90, un imprenditore molto in gamba mi chiese di unirsi al suo progetto di startup, non uso questo termine, però diciamo di unirmi al suo progetto di startup e dal 1997 al 2010 ho fatto parte del team dei founder di startup internazionali. Per startup internazionale intendo dire che veramente abbiamo trovato clienti, investitori e partner in tre continenti, Europa, Americhe e Estremo Oriente, avendo esperienze sia di grandi successi che i miei investitori hanno fatto un sacco di soldi, che di grandi insuccessi. Grandi successi significa che io ho messo un sacco di soldi. E allora ho pensato, intorno al 2010, ho pensato, sai che c'è, passo dall'altra parte del tavolo e praticamente dal 2010 ad oggi mi sono sempre occupato di investimenti in startup, in early stage, diciamo nei primi 2 o 3 anni di vita, software. E per oltre 7 anni sono stato managing director del programma di accelerazione Lucid Labs, di oggi Zest Group, e dal 2021 invece mi occupo, diciamo, un piccolo veicolo di investimento in startup software ad alta tecnologia e faccio un'attività di consulenze per enti, istituzioni e investitori, aziende e negli ambiti connessi con il mondo dell'innovazione.
Tu sei l'uomo del fare, tu conosci le startup da dentro, ti offrono senza ombra di dubbio la possibilità di toccare con mano questo ecosistema così particolare, che in Italia però zoppica per svariati motivi. Noi abbiamo un'economia stabile, abbiamo una lungimiranza che viene apprezzata anche all'estero, la flessibilità, la capacità di adattamento, però le nostre startup non riescono a sfondare come invece magari fanno in altri stati. Cosa non funziona?
Bah, visto dal motore, cioè dalla sala macchine, ci sono diverse cose che sembrano non funzionare perfettamente, Fiammetta. Comincerei col dire che la stragrande maggioranza delle startup che nascono in Italia sono al momento startup B2B, cioè che vendono alle aziende. Vendere alle aziende in Italia per una startup è estremamente difficoltoso. È difficoltoso in tutto il mondo, intendiamoci, ma in Italia direi che ha delle peculiarità questa vendita. Adesso parliamo B2B, è chiaro, quando si parla di B2B è lo spettro amplissimo, no? Si va dal negozio sotto casa fino alla grande azienda, ma direi che uno dei problemi che ci sta nel vendere il B2B è che il mercato italiano viene vissuto dalle aziende come un mercato quasi statico, ovviamente. Nel senso in cui le cose succedono, ma succedono molto lentamente. Nessuno ha la sensazione che iniettare innovazione possa dare una decisa accelerazione in una qualche direzione. Facciamo un esempio pratico. Qualche tempo fa una startup che vende prodotti per il mondo fintech si è proposta a un grande istituto bancario mostrandogli dati alla mano che ogni giorno nelle sue filiali entrano 10 persone, per servire queste 10 persone ci vogliono 4 ore, quando usando la tecnologia bastavano 20 minuti. La risposta non è stata dire, ah che figo, allora se compriamo questa tecnologia possiamo portare più di 10 persone, 20 persone nelle nostre filiali, ma la domanda è stata, ma che ti serve? Intanto sempre 20 persone mi entrano dentro l'ufficio. Mentre negli Stati Uniti, se tu fai un business e qualcuno ti dà il metodo per accelerare, se poi tu non acceleri pensi che è colpa tua. In Italia invece si pensa, ma il mercato è quello, quelle sono le cose che posso fare, è inutile. Un altro ostacolo è il fatto che le startup funzionano principalmente su tecniche di gestione che sono l'opposto di quelle che si applicano alle grandi aziende. Le grandi aziende, diciamo, come si dice, sono aziende che nascono per essere essenzialmente avverse al rischio. Per avere un certo standardizzazione del prodotto non è possibile che si faccia un'azienda e il prodotto cambia le sue caratteristiche, le sue performance in base al turno di lavoro. Le startup invece funzionano su principi completamente differenti, spesso le aziende non li capiscono. Devo dire che c'è una diffusa ignoranza, ahimè, su come questi meccanismi siano completamente differenti, e quindi c'è un'incomprensione di fondo nel dialogo fra le aziende e le startup. Tant'è che è stata una serie, quasi un business, di gente che oggi fa da interfaccia fra le startup e le aziende per aiutarle a parlare. Poi c'è un problema di investimenti. In Italia si investe pochissimo nelle startup, e questo fa nascere un dibattito che è paradossale. Cioè, in Italia uno dei dibattiti è: investiamo poco perché ci sono pochi imprenditori in gamba. La mia esperienza personale e quello che ho visto in giro per il mondo, per quello che può contare, è che è esattamente il contrario, e cioè è la entità delle sfide che fa crescere le persone. Non sono le persone che sono in gamba, poi mettono a fare startup. E quindi la mancanza di denaro significa di fatto una mancanza di capacità di sviluppo rapido, perché in continuazione sei costretto a fare, tra virgolette, come si dice, i conti della serva, cioè non riesci mai a iniettare quel numero di risorse che sono necessarie ad accelerare il processo.
Ti faccio quindi una domanda provocatoria. In Italia abbiamo troppe startup poco innovative, di conseguenza si perde un po' anche il senso di questa parola illuminante, oppure non riusciamo a comprenderne realmente il valore?
In Italia si tende a pensare che le startup siano delle aziende normali e che l'investimento in startup funziona come un investimento, per esempio, nel private equity. E invece non è così. Purtroppo però questa cosa che è ovvia in tutto il mondo, per qualche caspita di motivo in Italia non è ovvia, per cui si continua a parlare delle startup come se fossero delle piccole aziende, e sono un'altra cosa, o a valutare gli investimenti in startup con criteri che vanno benissimo in altri ambiti, ma che non sono quelli delle startup. Ti faccio un esempio, Fiammetta. Qualche anno fa, tipo 2-3 anni fa, ho partecipato a una riunione, diciamo, di un'importante associazione finanziaria italiana, che per dare un'idea del fallimento degli investimenti, del fatto che stiamo facendo investimenti in startup, ha detto: in Italia pensate il 50% delle startup fallisce. E tutti quanti: oh, che scandalo, stiamo buttando i soldi. Quando quello è un numero assolutamente normale, anzi, il problema dell'Italia è che sono poche quelle che falliscono, ok? Quindi c'è, questo è un primo problema che se ne porta appresso tutti gli altri. Quindi c'è, è pieno di gente che fa investimenti non avendo capito che significa fare investimenti in startup, per cui ad esempio si investe in progetti di startup, diciamo così, che risolvono problemi piccoli. Cioè, molte volte la gente viene da me e mi dice: io ho questa startup che ha raggiunto il fatturato di 1 milione, 2 milioni e poi non si muove più, ma perché? E uno si mette lì a riflettere insieme a loro e si accorge che quella è il mercato che potevano fare. La startup sta andando anche bene, il problema è che 2 milioni è il fatturato che può fare quella startup, e quella roba lì non assicurerà mai dei ritorni dell'investimento tali da giustificare gli elevati livello di rischiosità degli investimenti in startup. È tutto, secondo me, un insieme di cause che si tengono l'una con l'altra e che fanno sì che il sistema abbia difficoltà a crescere, anche se, e qui una parola di cosa, comunque ormai sono più di 10 anni che in Italia si parla di startup, cominciano ad esserci delle persone, dei player che hanno fatto esperienza, hanno imparato come si fa e stanno cominciando a iniettare know-how nel nostro paese, ma a una velocità che ancora è tale da non tenere il passo con la concorrenza internazionale.
Tu hai avuto un'importantissima esperienza in Silicon Valley, non solo in Silicon Valley, ma poi anche in altre parti del mondo, e sei anche direttore di un importante progetto della Bocconi. Tutto questo ti permette di stare a contatto con studenti e imprenditori. Prima hai parlato di questa figura di mezzo che permette di far dialogare start-upper e imprenditori, ma è così diverso il loro linguaggio?
La differenza ci passa fra una startup e un'azienda tradizionale, anche piccola, anche appena nata, è la stessa differenza ci passa fra il football americano e il rugby. Sembrano la stessa cosa, ma non c'entrano veramente niente l'uno con l'altro. E allora, facciamo degli esempi stupidi, Fiammetta. La velocità con la quale si muove una startup non è la velocità con cui si muove un'azienda, banalmente. Una startup, diciamo, io mi occupo di startup early stage. Nelle startup early stage pianificano tipicamente su periodi di intervalli di tempo di 2 settimane, cioè in 2 settimane succedono un sacco di roba. in un'azienda 2 settimane è il tempo minimo per organizzare un meeting, quindi capisci che c'è già un primo problema. Secondo, le startup early stage non hanno dei business model ben definiti, perché se avessero dei business model ben definiti probabilmente non sarebbero startup. Le aziende vogliono avere delle controparti che hanno dei business model ben definiti. Le startup early stage non hanno un prodotto che fa tutto quello che potrebbe servire a un'azienda, perché se io facessi tutto quello che serve a una grande azienda, non è che sono una startup early stage, sono quotato al Nasdaq, ma le aziende non riescono a capire questa cosa qui, e viceversa a loro volta le startup non hanno difficoltà a capire le aziende. Le aziende hanno dei processi che sono fondamentali per gestire l'azienda, la startup ha difficoltà a occuparsi, non mi viene il termine in inglese, dealing with, cioè del avere a che fare con questi processi. Le aziende hanno esigenze particolari di supporto delle startup, no? Oppure banalmente di tempi, di dati, di processi. Tutto questo rende la conversazione complicata e, ripeto, non soltanto in Italia, ma devo dire che in Italia ha assunto un certo ruolo, è nato un gruppo di business che ha proprio il compito di aiutare questi due mondi a colloquiare. C'è però un rischio, e questo è, le startup lo devono imparare, che il cliente di queste società di intermedie non è la startup, è l'azienda, è la corporate. Quindi questo intermediatore fa gli interessi della corporate. Questo le startup devono impararlo a gestire, perché altrimenti con il rischio di prendere delle strade sbagliate di sviluppo. La Svizzera è da diverso tempo, da quello che riesco a vedere, che sta lavorando magnificamente da questo punto di vista, è diventato oggi un player assolutamente rilevante in Europa, e ha creato diversi centri di eccellenza e la possibilità di avere nel paese centri di eccellenza messi da aziende internazionali che poi generano know-how, e tutte cose che in Italia, lasciamo dire anche banalmente per le dimensioni, chiaramente è uno spazio più denso. Questo della densità, per esempio, però è un aspetto che spesso in Italia viene trascurato, no? Nel senso che la Svizzera, per motivi geografici, in qualche modo riesce a essere più densa di un paese più grande come l'Italia. Per cui in Italia noi continuiamo a fare investimenti per cui, senza un criterio, come dire, logico, uno potrebbe dire, che ne so, nella regione X ci occupiamo di aerospazio, quindi lì creiamo un polo di aerospazio, dico per dire. Invece si continua a fare investimenti un po' a pioggia dappertutto, la densità rimane sempre bassa, e la densità di know-how, di università che generano talenti, di aziende che operano in quel punto lì, che quindi possono, diciamo, usufruire dei servizi e così via, che fa sì che, è vero che viviamo nel mondo di internet, tutto dovrebbe essere connesso, ma poi nella realtà non è così. E quindi questa mancanza di densità è, a mio modo di vedere, uno dei piccoli tanti problemi che rendono così complicato portare il nostro ecosistema a un livello superiore. E io penso che quello che dà un grosso contributo allo sviluppo delle startup sono le exit, cioè in altri termini il fatto che gli investitori investano, la startup poi fa un percorso tale per cui alla fine qualcuno la compra. E queste exit devono avere un valore che è rilevante per il venture capital, cioè le tante, diciamo, exit che ci sono in Italia spesso hanno dei valori risibili dal punto di vista del venture capital, non tali da garantire un ritorno. Quindi se dovessi cercare di, diciamo, utilizzando, diciamo, con una squadra che è in grado di supportare le mie tante carenze negli aspetti, diciamo, di processo, cercherei di fare in modo che nel nostro paese ci sia un qualche tipo di incentivo alle exit. Questo perché è vero che le startup che poi valgono miliardi vanno su mercati globali, ma adesso non ho più tutti i dati sotto mano, ma direi che circa 3/4 delle exit che vengono fatte in tutti i paesi vengono fatte sul mercato locale. Per cui è ovvio che lo sviluppo del sistema locale, che è il primo sistema che una startup avete, per ovvi motivi, perché no, è da dove parte, deve in qualche modo essere tale da assorbire innovazione a valori relativi, che sono i valori di potenziale crescita. Senza questo processo, secondo me, è difficile portare avanti i risultati. Quindi io cercherei di fare in modo che ogni mese in Italia c'è un exit, ma non parlo di exit miliardarie. Secondo me, se in Italia ogni mese in Italia fosse un exit da 50-100 milioni, ma per dire proprio base, cambiamo il paese in un paio d'anni.
Se dovessimo fare un'attività di benchmark tra i vari mercati, i vari ecosistemi, i vari stati e dovessimo mettere a paragone l'Italia con qualcuno, tu a chi la paragoneresti?
Con qualcuno che sta facendo i primi passi. Ahimè, sì, diciamo, ancora una volta, il problema non è un problema, io non credo che sia un problema di talenti, di cose, è proprio l'intero sistema che si muove lentamente, per cui necessariamente dobbiamo, i nostri competitor sono quelli che si muovono lentamente. Ti do un numero, siamo a metà, adesso non sono un super, però più o meno quest'anno fino ad oggi, fino a fine di agosto, in Italia sono stati investiti circa 600 milioni in startup, che è lo stesso numero dello scorso anno, che è stato un anno di crisi, che è lo stesso numero di 4 anni fa, perché 3 anni fa invece c'è stata una leggera crescita, ma che è subito stata depressa. Lo scorso anno siamo tornati a 600 milioni, ci sono paesi dove 600 milioni è un round di investimento. Okay, quindi questa è la realtà vera dei fatti è questa, poi lasciamo stare le chiacchiere, le cose. La realtà vera è che in Italia quest'anno abbiamo investito circa 600 milioni in startup.
Andando invece con sguardo internazionale all'attrazione di investimenti, sempre dalla famosa sala macchine, in che modo noi, startup made in Italy, ecosistema super innovativo italiano, abbiamo la possibilità di attirare investimenti dall'estero e soprattutto con che motivazioni?
Il modo più semplice è quello di fare di avere traction internazionale, molto semplice. Beh, se io diciamo comincio ad avere 1, 2, 3, 4, 5 clienti in Germania, la probabilità che qualche investitore tedesco o comunque della zona si accorga di me è molto elevata. Questo non perché c'è una sorta di esterofilia, non vorrei che fosse mal interpretata. Vendere in un altro paese significa che sei capace di vendere in un altro paese, significa che il tuo prodotto ha una validità che è fuori quella dell'ecosistema nel quale è nato. Stai indirizzando un problema che ha un valore internazionale e tu sei capace di posizionarlo sul livello internazionale, quindi in qualche modo stai riducendo il rischio di investimento per un investitore. Quindi l'internazionalizzazione è, per la stragrande maggioranza delle startup, un passo fondamentale. L'Europa è, diciamo, il mercato minimo a cui bisogna rivolgersi. Esistono delle startup che possono crescere tanto anche rimanendo soltanto nel territorio italiano? La risposta è sì, c'è stato almeno un caso, mi viene in mente, forse anche un paio, laddove il mercato italiano valga tantissimi soldi. Però sai, non è che è facile trovare un mercato in Italia che vale 10, 15, 20 miliardi e sul quale è difficile sviluppare rapidamente una startup. Se c'è però, gli investitori questo cercano. Però se dovessi dare una ricetta che vale per quasi tutte è piuttosto rapidamente, nei limiti del possibile, cercare di cominciare a costruire traction internazionale. Se dovessi dare una regola sciocca, piena di che verrà criticata, diciamo, alle startup e alle stage, direi: guarda ragazzi, è molto semplice. Ogni euro che vi dà un investitore aggiunge un euro il valore della vostra azienda. Ogni euro che vi dà un cliente italiano aggiunge il valore della vostra azienda di 3 volte. Un euro che vi porta un investitore internazionale aggiunge il valore dell'azienda 8 volte. Perché significa vi dà un valore enorme. Mentre ci tengo a precisare, ogni euro che vi arriva da un bando, 0. Cioè vi dà soldi per vivere, ma non è che aggiunge valore all'azienda.
Ti faccio un'ultimissima domanda che vorrebbe profumare un po' di ottimismo, ma se non altro di sguardo verso il futuro. Tu prima dicevi che in una startup Seeds 2 settimane sono una rivoluzione effettiva nei processi e nelle strategie. Se dovessimo guardare al futuro di ciò che il mercato in questo momento potrebbe migliorare attraverso l'azione delle startup e degli sviluppi dei progetti delle startup, quali sono 3 settori, 3 segmenti, 3 asset? Cerca tu l'ambito che preferisci sulla quale effettivamente varrebbe la pena investire.
Do una risposta pelosa, come si suol dire, nel senso io ho delle startup che sto occupando uno spazio e quindi mi viene in mente quegli spazi lì, però ci tengo a precisare che è una risposta meno, come si dice, meno bias, meno interessata di quello che sembra, nel senso se io ho investito in quella roba lì, penso che lì ci sia uno spazio.
Certo.
Un primo elemento banale è la digitalizzazione.
Certo.
In Italia il livello di digitalizzazione è bassissimo, è pieno di aziende che fanno cose fatte a mano, con processi gestiti a mano, ok? E il motivo per cui in quel caso lì non comprano prodotti è che non sono pronti, il processo produttivo non è pronto a essere digitalizzato soltanto in una parte del processo di digitalizzazione. Quindi quello è un problema enorme fiamme in tanto, è enorme. La semplice digitalizzazione dei processi produttivi già da sé aggiunge tantissimo. Il secondo aspetto che in Italia è, come si dice, poco sviluppato e che invece andrebbe sviluppato anche proprio per i numeri che dicevi prima del sistema Italia, che come ho detto prima è un sistema lento, ma che a livello internazionale però anche nella sua lentezza ha un peso soprattutto in certi settori, è tutto il mondo della cyber security, delle infrastrutture. Noi siamo pieni di infrastrutture che non sono in nessun modo protette. E questa roba qui è incredibile, cioè è veramente incredibile, ci espone a problemi non soltanto di natura industriale, di natura finanziaria, ma anche di natura, lasciamo dire, geopolitica. Certo. Cioè, questa roba qui è un problema enorme che andrebbe in qualche modo indirizzato. Ed è, le startup presentano soluzioni in questo ambito. E poi il terzo, ma questo è fin troppo facile, diciamo, prevederlo, è l'impatto che avrà l'intelligenza artificiale in diciamo praticamente ogni settore. A me interessa particolarmente anche quello che sta succedendo nel campo della salute, cioè del healthcare, quindi diciamo la possibilità che l'intelligenza artificiale possa essere diciamo utilizzata per ridurre i tempi di scoperta di nuovi farmaci, di migliorare i tempi di diciamo di scoperta di diciamo di adesione di nuove terapie. E poi una cosa che io non mi sarei mai aspettato, sinceramente, ma tanti anni fa, cioè io quando pensavo a dove sarebbe sviluppata l'Italia, non pensavo che l'Italia sarebbe diventata un posto dove nascevano startup fintech, ma in realtà le startup più importanti che sono in Italia sono fintech, che hanno dei valori significativi. E proprio in questi giorni una startup fatta da italiani, credo basata in Svizzera però, ha raccolto, che opera nel campo delle cryptocurrency, ha fatto un round molto importante. Ecco, nel fintech probabilmente, con mia grande sorpresa, le startup italiane stanno facendo bene, e quindi anche lì mi aspetto che possano nascere nuove proposte di innovazione.
Chiudiamo con uno sguardo a questa relazione tra Svizzera e Italia. Cosa potremmo augurarci per il futuro per mettere in sinergia questi due ecosistemi così vicini geograficamente, ma poi alla fine, al momento in cui si parla di innovazione e di open innovation, anche i confini se ne vanno.
Dovremmo iniziare a conoscerci meglio. In Italia c'è ancora una volta tanto talento, tante idee ed è anche un mercato grande. Ok, la Svizzera ha dimostrato, infatti, ma è una cosa di avere know-how su come far crescere startup. Secondo me, riuscire a mettersi in contatto, già semplicemente in contatto, sarebbe un aspetto interessante da parte degli italiani. Studiare bene cosa sta accadendo in Svizzera, come è stato possibile ottenere questo risultato, e da parte svizzera qui c'è. Gli investitori internazionali stanno scoprendo le startup italiane, cioè ci tengo a precisarlo. Quindi, diciamo, c'è un mondo dietro, subito dopo il confine, di gente molto in gamba e che ha bisogno di quel tipo di cosiddette smart money, no? Ci ammetta, non soltanto l'aiuto finanziario, ma poi la capacità di aprire porte, di fare domande. Questa roba in Svizzera oggi è interessante, c'è un sacco di esperienza, sarebbe bello se riuscissimo a metterla in contatto. Spero che, diciamo, i nostri ascoltatori, se vogliono, sono forse disposti sia naturalmente.
Diciamo, siamo entrambi qui per questo. Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e poi Augusto Coppola. Grazie davvero, grazie mille Augusto. Ci risentiamo sicuramente, spero, per una nuova puntata del nostro podcast. Grazie a tutti i nostri podcast ascoltatori.